Buonasera a tutti. Cominciamo con qualche minuto di ritardo per colpa esclusiva di Flora, che viene sempre in coppia con Giuseppina di Traso e con Ettore, che deve fare l'autista. Questo pomeriggio abbiamo fatto funerale qui a Santa Maria di Castello per Enrico Barone, e quest'estate, mentre era in vacanza a Palermo, ha avuto una serie di infarti, poi è stato ricoverato all'ospedale di Palermo, poi ad una casa di rieducazione, poi è tornato a Genova, ci siamo tenuti in contatto, poi domenica l'ho incontrato qui in piazza Cavour, stava così e così, poi all'improvviso è morto, veniva a fare qui il custode, cioè del martedì. Era una persona veramente molto molto brava, c'era la Santa Maria di Castello strapiena, è una veramente straordinaria, perché segno che ha costituito, ha istituito, ha vissuto delle relazioni molto profonde. Anche le testimonianze sono state molto belle. Questa sera, in un modo molto semplice, come giornata dopo la festa dei Santi, ricordiamo i defunti. Ricordare i defunti non è un dovere, non è un dovere, perché se fosse un dovere si sminuirebbe il valore di quello che facciamo. Ricordare i nostri defunti deve essere prima di tutto un diritto nostro e secondo un vero piacere, perché noi abbiamo una relazione con loro che è indistruttibile, perché vive con noi, cioè finché noi saremo in vita avremo con i nostri defunti un rapporto speciale, perché non possiamo cancellarli, nemmeno se volessimo. Io penso per esempio al rapporto di, non so, tutti noi siamo stati figli, siamo figli, il rapporto con i genitori è, anche da morti, è un rapporto di esistenza, cioè noi ci siamo perché loro ci hanno voluto, e questo è incancellabile. È ineliminabile, cioè possiamo dire che è il fondamento anche della nostra stessa memoria, il rapporto con i fratelli, il rapporto con anche parenti, il rapporto con gli zii, che ci sono rapporti che ci hanno accompagnato, ci hanno cresciuto, con i nonni ci hanno cresciuto, io ne ho avuto 6 nonni, ci hanno cresciuto forse più dei genitori in certi momenti. E la funzione dei nonni è molto, molto importante e determinante nella economia della crescita dei nipoti, dei figli. E quindi oggi deve essere un giorno, secondo me, non di memoria o di ricordo, deve essere un giorno di ringraziamento, cioè ringraziare perché abbiamo avuto il dono di queste persone che hanno segnato la nostra vita. Che hanno segnato la nostra vita. E questo, più andiamo avanti negli anni, più si affina e più sentiamo l'esigenza di una riconoscenza, secondo me, che non è più fatta di cose, ma è fatta proprio di un sentimento interiore che è totalmente gratuito. E questo dà valore. Il fatto che la Chiesa ricordi i defunti nel giorno successivo ai Santi è perché li vuole mettere in una prospettiva universale di particolare attenzione, per riaffermare che la santità purtroppo l'abbiamo ridotta a delle icone, a dei quadri, a delle statue, a delle figure irraggiungibili. I santi sono stati i vostri genitori che, con una vita durissima, vissuta con la fortezza del loro animo, hanno portato avanti la vita dei figli, dei nipoti, eccetera. Questa è la santità concreta, non quella che si macerava in penitenze. Si vede che non aveva altro da fare, non avevano altro da fare. Oppure quelli che nei conventi, nei monasteri ubbidivano, subivano, si umiliavano, si flagellavano, no? Questi erano malati, malati, che sono diventati modelli. I veri modelli sono le persone in carne e ossa che hanno dato letteralmente la vita perché noi potessimo avere una vita migliore. Ecco, oggi noi ricordiamo questo, e quindi io vi invito a celebrare questa Eucaristia per tutti i nostri defunti, senza distinzione, e al momento del memento, del memoriale dei morti, secondo me, invece che dirlo io il nome, sarebbe importante che lo diceste voi, perché dire il nome significa stabilire un rapporto con la profondità della persona, e dirlo io lo posso dire, no? Ce n'ho tanti qua, io lo posso dire, però non ha lo stesso valore e la stessa intensità che ha se pronunciato da ciascuno di voi, perché quando voi dite il nome ci mettete tutto quello che avete vissuto dentro, mentre io posso dire il nome per comunicarlo, per parteciparlo, ma senza quella intensità che ciascuno di noi porta con sé. Dio, che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in noi.
Spirito Santo, tu sei la vita che vince la morte, perché sei la sorgente della risurrezione.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu proteggi e guidi coloro che muoiono nel passaggio alla vita in Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu cammini con noi pellegrini verso la Gerusalemme celeste.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu santifichi il nostro cuore perché sia sempre pronto all'incontro finale.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai disseminato la storia dei segni della risurrezione del Cristo.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu guidi chi muore all'incontro con il Signore Gesù, giudice giusto.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il nostro paraclito, avvocato, davanti alla maestà di Cristo giudice.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la pienezza della vita, ora e dopo la nostra morte, nel regno di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu custodisci i meriti di Gesù Cristo per farci entrare nel seno di Abramo.
Veni, Sancte Spiritus. Per chi crede in Gesù, la morte è il compimento della vita. È l'atto supremo, più alto della vita. Io, per la mia esperienza, sono convinto che ognuno di noi muore nel momento della pienissima maturità. Non so come si spiega questo, però ne ho vissute centinaia e centinaia. Oggi è il giorno della memoria dei defunti di tutti i tempi, quindi ricordiamo anche gli antenati che non abbiamo mai conosciuto, di cui non ci ricordiamo nulla, è una catena. E vogliamo appunto riconsiderare questa visione, che è la visione dei profeti, in cui vediamo questa immensa estensione dove i morti riprendono forma e i morti ci appartengono perché noi apparteniamo alla vita e anche essi. E nella rivelazione cristiana, in modo particolare non solo Apocalisse, ecco, si parla della Gerusalemme celeste. Noi la Gerusalemme nel tempo, i nostri morti nella Gerusalemme senza tempo, però tutti nella stessa Gerusalemme, su due versanti diversi, ma convergenti. Entriamo in questo mistero, perché l'Eucaristia è la memoria di Gesù morto, e sostiamo anche noi al sepolcro vuoto. Per noi significa vedere il Signore come Egli è. Per questo invochiamo la Trinità, perché ci dia la luce, la forza, l'intelligenza, la sapienza per poter entrare in questa dimensione. Beshem Av, Veambel, Veruach, Akkodesh, Elohim, Echad. Amen. Dice San Paolo nella lettera ai Romani: nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Che è una dimensione, diciamo, preziosa della nostra esistenza breve, breve. Il centro è il Signore, nella vita, nella morte, nel provvisorio, nel definitivo, nel superficiale, nel serio. La dimensione è il Signore. Se questa dimensione ci sovrasta, è importante avere la coscienza di questa signoria, che non è padronanza, ma è una signoria. E allora ci lasciamo coinvolgere, esaminando la nostra coscienza e aprendoci a questa dimensione di relazione, che non è di dominio dell'uno sull'altro, ma di liberazione dell'uno nell'altro.
Signore, tu sei morto consapevole di offrire la tua vita per gli altri. Abbi pietà di noi.
Kyrie eleison.
Cristo, che sei stato resuscitato dal sepolcro perché avessimo la vita, abbi pietà di noi.
Cristo eleison.
Signore, che accogli i nostri defunti nel regno della tua Gerusalemme, abbi pietà di noi.
Pneuma. Dio Padre e Madre, che non sei Dio dei morti, ma il Dio vivente di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che convoca i popoli al banchetto della vita sul suo santo monte, per i meriti dei santi patriarche e delle sante matriarche di Israele, per i meriti di Gesù che ha risuscitato il figlio della vedova di Naim, il servo del centurione e l'amico Lazzaro, per i meriti di tutti i nostri defunti che hanno vissuto nella luce della gloria della Trinità in attesa della nostra ora, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, le presentiamo davanti al Signore nella preghiera universale della Chiesa, per cui tutta la Chiesa orante accoglie, riceve la nostra le nostre intenzioni. Preghiamo. Ascolta,
o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fida, Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli e sorelle defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Chi spera in te, Signore, non resta deluso.
Chi spera in te, Signore, non resta deluso.
Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
Chi spera in te, Signore, non resta deluso.
Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati.
Chi spera in te, Signore, non resta deluso.
Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.
Chi spera in te, Signore, non resta deluso.
Seconda lettura, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le dolle del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione nel nostro corpo. È parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
venite benedetti dal Padre mio. Ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Alleluia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Capitolo 25, 31, 46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi, fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e quelli invece alla vita eterna. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo. Una breve riflessione, non tanto sui testi che sono complessi, ma sull'insieme della memoria liturgica di oggi. Se dovessimo sintetizzare tutta la liturgia della parola in un termine, in una parola sola, dovremmo dire, penso, una parola solidarietà. Cioè tutta la liturgia del giorno dei morti può essere sintetizzata nella parola, nel termine solidarietà. Avete notato nella prima lettura che c'è questa visione del profeta Isaia che descrive un banchetto escatologico, cioè un banchetto finale, tratto dal capitolo 25, definito dagli studiosi una piccola apocalisse, secolo VIII avanti Cristo, appartenente al profeta storicamente vissuto. La conclusione della storia è vista come un banchetto logicamente di stile orientale semitico, dove abbondano il grasso, le vivande grasse, perché il grasso indica una persona grassa, una persona magra non vale niente, quindi consolatevi. Una persona grassa è una persona consistente, è una persona stabile. Per questo mangiare il grasso si dà alla persona di riguardo. E credo che dipenda, cioè una reminiscenza di questo, quando si dice grasso che cola. Capite? E questo c'è anche da un punto di vista etimologico. Si potrebbe dire che Dio è la persona più grassa che esista. Perché in ebraico la parola doxa, in greco la parola doxa, che traduce l'ebraico, kabod, indica appunto la persona solida che sta immobile perché ha una base che non la fa traballare. E quindi vuol dire che ha un essere talmente grande da non poter essere contenuto. Però il banchetto di che descrive il profeta, il banchetto finale, è un banchetto che è per sua natura collettivo. Se uno fa un pranzo, non lo fa per sé pilucca, magari pilucca dalla mattina alla sera, però non è un pranzo è collettivo. E il pranzo, se ci fate caso, è sempre il momento della condivisione intima. Non si invitano estranei al pranzo. Se si invitano estranei è perché sono diventati intimi, perché si mangiano le stesse cose, si condivide il tempo, si condivide la parola, si mangia e si porta via le stesse identiche cose, e come avviene nell'Eucaristia. Allora, fare un pranzo collettivo vuol dire entrare in una dimensione che non è individuale. Ecco il primo termine di solidarietà, la solidarietà del cibo. Nella seconda lettura, che è uno dei testi, secondo me, che è il vertice, è capitolo ottavo della lettera ai Romani, è il vertice, è la solidarietà con l'universo. Noi abbiamo lo stesso destino dell'universo. E addirittura Paolo usa delle espressioni che sono micidiali. La creazione stessa, infatti, geme e soffre le doglie del parto. E anche noi che possediamo lo Spirito gemiamo nello stesso modo. Pensate un po', la Chiesa che possiede questa prospettiva, poi come si perde in un bicchiere d'acqua di fronte oggi al problema della distruzione del mondo. L'unico che per ora ha preso e prende posizione è Papa Francesco, che però è considerato il nemico perché si oppone al profitto immediato e non mi interessa di quello che succede. Noi stiamo uccidendo l'universo e con l'universo uccidiamo l'umanità. Da questo, alla fine, nel Vangelo c'è un raduno, c'è un convegno mondiale, un meeting di tutti i popoli, pensate a una specie di ONU di tutti i popoli, dove però ci sarà un discernimento, dove nessuno può dire più quello che gli pare, ma ognuno deve tirarne le conseguenze di chi è stato. Ed è in questo che si capisce il nome di Yahweh. A questo punto vi dovete fidare di quello che vi dico io, perché sarebbe molto complesso e lungo esporre qui la teoria linguistica dell'uso del termine ebraico Yahweh. Voi sapete che il nome di Dio non si può pronunciare, il sommo sacerdote lo pronuncia una sola volta all'anno, il giorno di Yom Kippur, e il capo famiglia al momento della morte lo trasmette all'erede principale in segreto. E il nome di Dio Yahweh è Yem, che in ebraico è Eyem, Asher Eyem, dove Eyem ed Eyem sono due imperfetti del verbo aya, che vuol dire vivere. E la parola in mezzo, Asher, è un pronome relativo che ha fatto rompere la testa a tutti gli studiosi di tutti i tempi, e non si sa come, ma ammetto, la maggior parte si rifiuta di tradurre, perché in nessuna sintassi del mondo esistente o esistita esiste una costruzione del genere. Due verbi tenuti insieme da un pronome relativo. Il pronome è pronome perché tiene il nome, ma non un verbo. E allora c'è una soluzione applicando la struttura della linguistica testuale, a cui mi sono dedicato con passione, perché è veramente una apertura della mente e del cuore. Grammatica e sintassi non sono cose astruse o noiose, sono divertentissime. Per cui questa espressione Eyem, Asher, Eyem, due imperfetti uniti da un pronome relativo, si può, a mio parere e a parere dei miei insegnanti, si può tradurre soltanto in un modo. Io, tenendo conto della sintassi e della grammatica ebraica, logicamente, io sarò nel futuro colui che sono stato. Io sarò colui che sono stato. Quasi a dire, se tu vuoi sapere chi sono io ogni momento, interrogagli il passato, guarda quello che ho vissuto nel passato. E dal mio modo di vivere tu capirai chi sarò in futuro. Ed è la stessa cosa che sta avvenendo qui. Celebrando, vivendo il giorno dei morti, noi e il rapporto nostro col mondo, alla fine del mondo, quello che noi chiamiamo il giudizio universale, sarà un discernimento di questo. Chi sei tu? Per sapere chi sei tu, bisogna verificare chi sei stato. E allora tutto si unisce, presente, passato e futuro diventano una unità. La morte, noi siamo ormai, la morte è talmente banalizzata, per esempio nei film, no? È banalizzata, no? Ci si ammazza come se niente fosse, in tutti i modi, in tutte le salse, in tutte le maniere. Nei funerali di oggi sono prevalentemente un affare commerciale, i cimiteri lo stesso, voi non conoscete le lotte che ci sono tra le varie pompe funebri per accaparrarsi il morto. Detto questo, la morte, con la morte noi conviviamo tutti i giorni, in modo continuo, è sotto i nostri occhi, però noi l'abbiamo rimossa. Psicologicamente noi abbiamo messo in moto il meccanismo della rimozione, tant'è vero che non pensiamo mai alla morte. Quando moriamo lasciamo tutto incompiuto. Allora io vi dico, finito di stasera qui, tornando a casa, fate testamento, lasciate le cose chiare, ma fatelo mentre siete in senso. Fate le cose finché siete ragionanti, pensanti, e non dopo ci penseranno, perché mettete in questo modo soltanto la premessa di beghe, di liti, di tragedie. In 47 anni ne ho viste di cotte e di crude. Quindi noi che siamo, abbiamo una, come dire, una convivenza con la morte, però avendola messa da parte ne abbiamo paura, mentre la morte è la vita, è collegata alla vita. Senza la vita non può esserci la morte, senza la morte non può esserci la vita. Sto leggendo una ricerca di teologia che comprende appunto questo rapporto con gli antenati presso tantissime culture, e mi colpisce in tutto questo che quando i popoli antichi celebravano la vita, celebravano contemporaneamente la morte, perché non si possono separare, e soltanto questo ci permette di prepararci alla nostra morte non come una tragedia, ma come il culmine, la pienezza della nostra vita. Noi l'abbiamo trasformato in un rito sociale, per esempio il rituale delle condoglianze, che è una cosa obbrobriosa. E allora, noi sappiamo che Dio non vuole il male, non vuole la sofferenza, non vuole la morte. La morte, così come la sofferenza, è il frutto coerente della nostra libertà e di quello che noi agiamo liberamente. Il cambiamento climatico è voluto da Dio. Lo scioglimento dei ghiacci da che cosa dipende? Non sono conseguenze di scelte che liberamente abbiamo fatto noi come umanità, come genere umano? Allora, di che cosa ci lamentiamo? Siamo noi gli artefici del nostro destino. E Dio, se c'è, perché bisogna dire anche questo, per essere onesti, e Dio, se c'è, non è invadente, perché ci dà gli strumenti per capire come vivere e in che modo vivere. Vi ricordate Lazzaro? Che dice quello, gli dice, Signore, manda Lazzaro a rinfrescarmi le labbra con un po' d'acqua. Come risponde il Signore? Hanno Mosè e la legge, hanno la parola, cioè hanno gli strumenti che bisogna anche cercare. Ecco il tema, per esempio, della informazione, il tema della formazione, il tema della conoscenza. E questo allora, in questo contesto, la giornata di oggi può essere o il non senso della vita, oppure, come ho detto all'inizio, può essere il giorno del ringraziamento. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai dato quei genitori che mi hanno dato la vita, che mi hai dato quei nonni che mi hanno fatto trascorrere quegli anni così, che mi hai dato quelle conoscenze, quelle persone nella vita, che mi hai ritenuto degno di loro. E se io oggi sono qui, è perché prima di me ci sono stati viventi che oggi sono morti, e che hanno contribuito a far sì che io sia io. E allora al fondamento della nostra vita ci sono i morti, quelli che noi consideriamo morti. E il giorno del ringraziamento, nello stesso tempo, deve essere un giorno di festa. Io non ho messo, come prescrive l'ho messo al contrario, tra l'altro, e, come prescrive la liturgia, il colore viola. Ho messo il colore bianco, e l'ho sempre messo nei funerali, il colore bianco, perché è il colore delle nozze. La morte è un invito a nozze. Provate a pensarla così, e vedrete che vi cambia la vita. Perché chi mi garantisce che io questa sera, celebrata questa Eucaristia, possa arrivare a casa? Posso morire prima di te, signora, signorina, posso morire prima di te. Pensate a mio fratello. Chi l'avrebbe mai detto? Anzi, io ero tutto proiettato, gli ho dato il mio testamento. Un testamento in cui non lascio niente, sia chiaro, perché non c'è niente da lasciare, nemmeno la macchina, perché non ce l'ho. Lascio solo crediti, non debiti. E quindi, chi mi garantisce questo? E allora, se io questa sera posso non arrivare a casa, voi capite che questa è l'ultima messa che io celebro? Non sarà importante questa messa? Ma capite che voi siete le ultime persone che io vedo? Non sarete importanti, perché sarete voi le credenziali che io presenterò al Padre e dirò: da dove viene? Vengo da Sant'Orpete. Ed Ettore ha portato Flora e la Giuseppina da Traso. Questo scrivetelo, perché questo fa punteggio, fa punteggio Ettore, fa punteggio. E voi, se ragionate così, nel momento in cui vi salutate, nel momento in cui arrivate a casa e salutate, nel momento in cui vi separate e salutate, sapendo che potrebbe essere l'ultimo, pensate con quanta intensità e con quanta gioia compite anche gli atti più semplici della vita. Perché un abbraccio non dato, un bacio non dato, eccetera, potrebbe essere per sempre. Ecco perché San Paolo ci dice: il sole non tramonti mai sulla vostra ira, sui vostri dispiaceri. Siate più liberi, perché la morte è liberante. Chi vive col senso della morte gusta la vita fino in fondo. E la gusta senza dimensione. Flora è da qualche domenica che non viene, perché lavora adesso al ristorante del figlio che ha aperto a Torriglia. Che questo, se non l'avete capito, è un invito a mettere Torriglia nel circuito dei ristoranti dove la Maria ogni tanto organizza adesso io vi invito a questo piccolo pranzo che è l'Eucaristia, in cui distribuiamo solo pane e vino, ma insieme con i nostri morti, con i sentimenti che la parola ha suscitato in noi, ci disponiamo a questo gesto di solidarietà, che non è semplicemente un gesto così educato di scambiarci un saluto, ma è un uscire da sé per riconoscere l'altro come parte migliore di noi, e quindi è un atto profetico sull'orizzonte del mondo, perché dandoci all'altro, noi ci apriamo al mondo, e quindi non possiamo escludere alcuno. Ci scambiamo un gesto di pace. Diamo il benvenuto a due ambrosiani che vengono da Milano, partecipano alla nostra Eucaristia insieme con loro. Noi siamo ospiti dell'Eucaristia. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà noi riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite, del lavoro, dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché per noi diventino cibo e bevanda di vita eterna. Umili e penitenti, tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo. Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo in questo sacramento d'amore che tu ti unisci in Cristo tuo Figlio, e accogli i nostri fratelli e sorelle defunti nella gloria del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta. Dovere e fra dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Kyrie eleison, Christe eleison, Osanna nell'alto dei cieli.
In Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura.
Santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Kyrie eleison, Christe eleison, tutta la terra è piena della sua gloria.
Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo.
Tu, o Signore, non sei il Dio dei morti, ma dei viventi, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli, ai santi e alle sante del cielo e della terra, proclamiamo senza fine l'inno della tua lode.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Kyrie eleison, Christe eleison.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura.
Le anime dei giusti sono nelle tue mani, o Signore, e nessun tormento le potrà toccare.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Tu perdoni tutte le nostre colpe, guarisci tutte le nostre malattie, ci coroni di grazia e di misericordia.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Noi confidiamo in te, Signore, e vogliamo vivere presso di te nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai tuoi eletti.
Nella notte in cui, tradito, fu consegnato alla morte, egli prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima nostra anela a te, o Dio.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
L'anima nostra ha sete di Dio, del Dio vivente. Verremo e vedremo il volto di Dio.
Fate questo in memoria di me.
Verremo all'altare di Dio, al Dio della nostra gioia, del nostro giubilo.
Mistero della fede.
La tua morte annunziamo, Signore, la tua risurrezione noi celebriamo, la tua venuta noi attendiamo, pellegrini nel mondo che tu ami.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Nella Santa Eucaristia vediamo e contempliamo la città santa, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Ascoltando la parola, udiamo la voce potente che viene dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi e le sante, nostri intercessori presso di te.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, che erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che ci stanno a cuore, le persone che amiamo, i volti, i nomi che sono impressi nel nostro cuore, tutte le persone che hanno attraversato, attraversano e attraverseranno la nostra vita, lasciandoci un'impronta. Tutti i migranti che per esercitare il loro sacrosanto diritto di stabilirsi dove possono vivere una vita migliore, sono costretti dalla inciviltà occidentale ad essere costretti in campi autentici di concentramento che speravamo non vedere mai più. Il collegio episcopale, il clero e il popolo che tu hai redento.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordiamo tutti i nostri defunti. Maria Chimenti, che è ricoverata all'ospedale perché è stata operata per un tumore e le hanno asportato un seno, mi ha chiesto di ricordare i suoi genitori Raffaele e Teresa, il fratello Achille e i due amici Giampiero e Pasquale. Poi Enzo, che non può essere presente oggi, ieri mi ha chiesto di ricordare la Giacomina e la sorella Caterina, lo zio Piero, Paolo, che ricorda Elena, Enrico, di cui abbiamo fatto i funerali oggi. Io ricordo la mia famiglia. Ormai è rimasto con me solo un fratello, tutti gli altri li ho seppelliti io, tre fratelli e i genitori, e tra le carte di mio fratello io ho trovato che si era preso l'impegno di mantenere la luce nella tomba dei nonni e degli zii, cosa che adesso faccio io. Guardate che folla, che folla, eh? Che folla. E poi infine vorrei ricordare tutti coloro che sono morti e che continuano a morire nel Mediterraneo, tutti coloro che muoiono ai bordi dei confini oppure in quelle lager che è la Libia, dove le torture e tutto quello che noi non sappiamo, tutto quello che noi non sappiamo e che è veramente indecente, e tutti coloro che muoiono sotto le bombe, sotto le guerre generate quasi sempre dall'Occidente per interessi, e tutti coloro che muoiono negli ospizi, nelle case di cura, nelle residenze per anziani, tutti i bambini ammalati di tumore, di cui il Gaslini ne è testimone, e tutti coloro che muoiono soli, affinché la nostra preghiera possa precederli come una carezza. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Rallegriamoci ed esultiamo con coloro che ci hanno preceduto nel regno dei cieli, perché per i meriti di Gesù, Messia e Salvatore grande, è la loro ricompensa nei cieli. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme, grati ai nostri genitori che ci hanno insegnato a pregare, con questa preghiera la stessa che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli sul Monte degli Ulivi. La preghiamo nella lingua materna di Gesù, che è l'aramaico. Padre nostro che sei nei cieli, Abuna di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shema, venga il tuo regno, Tete Malkuttak, sia fatta la tua volontà, Tidaved Reutak, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Ken Be'ar ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Secum Yom Beyomak, e rimetti a noi i nostri debiti, uscevuch lana kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di af anachna, shevachna, lachaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, veatina lenion, ma liberaci dal male, e la pezzena minne beisha. Amen.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto alla tua, ed io sarò salvata.
Di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Splenda ad essi la luce perpetua, insieme ai suoi santi in eterno, Signore, perché tu sei buono. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, insieme ai tuoi santi in eterno, Signore, perché tu sei buono.
Preghiamo. Abbiamo celebrato, Signore, il mistero pasquale, invocando la tua misericordia per i nostri fratelli e sorelle defunti. Dona loro di partecipare alla Pasqua eterna nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore, il Dio dei viventi e dei morti, ci benedica ora e sempre per tutta l'eternità.
Amen.
Il Signore risorto, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, ci accompagni nel nostro pellegrinaggio.
Il Signore risorto, che ci chiama alla vita, ci attenda giusto giudice nella nostra morte.
Il Signore che accoglie nel suo regno quanti in Lui confidano, ci apra le porte del suo amore.
Il Signore che dona la vita, ci conceda lo spirito di resurrezione, perché possiamo gustare la morte.
E la tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, per i meriti di tutti i defunti e di tutte le defunte, discenda su di voi, vi benedica e con voi rimanga sempre.
Amen.
Termina qui la liturgia come celebrazione. Inizia ora la profezia della testimonianza nella vita.
Andiamo incontro al Signore, nella forza dello Spirito Santo portiamo nel mondo frutti di pace.
Auguro a tutti una buona serata e una buona domenica, avvertendovi che per come l'anno scorso, quest'anno, anche quest'anno, non celebreremo il Natale, perché iniziamo, non passerà, come dire, non so quanto tempo, ma vedrete che in futuro vedrà, chi vivrà, vedrà, diventerà una norma nella Chiesa questo, perché sarebbe più logico celebrare il 25 marzo, che è il giorno dell'Annunciazione, ma non il Natale, che ormai è diventato un insulto al Natale. E quindi auguro veramente a tutti una buona serata.